grazie Florò, la storia da dire che era possibile, ma anche il giovane.
E comunque si tutte
le campagne devono stare collegate tra loro, non c'è una del meglio più a favore o contro un'altra. Questa è l'idea e anche lo spirito un po' di questo Firenze 10/10, cioè collegarsi tra tutti coloro che hanno, come in questo caso, un terreno comune. E chiamo qui il professor Angelo Baracca, che è professore di fisica all'Università di Firenze, per dirci qualcosa su un altro aspetto molto importante, che è la questione della cooperazione militare, su cui, come voi sapete, l'Italia, ma non solo l'Italia, è molto impegnata, parlo della cooperazione militare con Israele.
Grazie, consentitemi prima di tutto dire due parole soltanto, collegandomi a quello che diceva Loretta Mussi, anche l'amico francese. Io sono stato fra coloro che hanno cercato di mettere in piedi la campagna di boicottaggio accademico e il risultato è deprimente, ma non mi stupisce, perché purtroppo l'Accademia italiana è veramente in uno stato pietoso, veramente. L'atteggiamento scientista, ma provinciale poi tutto sommato, degli scienziati, parlo degli scienziati per quelli che conosco italiani, è veramente una cosa di enorme spallone. Io mi ci sono scontrato tutta la mia vita professionale e questa è stata un'ulteriore conferma, ma non mi stupisce. Però non bisogna mollare, bisogna cercare, perché sarebbe molto importante. Israele chiaramente ha una grossa un grosso orgoglio in campo scientifico, tecnologico, e sarebbe molto importante poter scalfire questa ideologia. Dal punto di vista militare credo sia sotto gli occhi di tutti il fatto evidente che per la politica che Israele sta conducendo la potenza militare è fondamentale. Quindi Israele è veramente una potenza militare, ed è un paese militarista e militarizzato, il che non vuol dire che poi non possa perdere, come abbiamo visto anche recentemente, le guerre. D'altra parte gli Stati Uniti non hanno più vinto una guerra dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi non stupisce che poi la potenza militare possa essere scalfita, e questo ci deve anche dare, come dire, fiducia, coraggio per il futuro, perché in qualche modo il ruolo di Davide e Golia, su cui si basa molto l'ideologia israeliana, è rovesciato oggigiorno rispetto alla leggenda a cui gli israeliani si rifanno. La cooperazione militare di Israele avviene praticamente con tutto il mondo, perché l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito anche dagli interventi precedenti, insomma tutti i paesi, in particolare quelli europei, per non parlare degli Stati Uniti, sostengono anche la militarizzazione, cooperano militarmente. L'Italia ha un accordo di cooperazione militare che si sviluppa anche questo nel campo della ricerca, ecco perché è importante quello che dicevo prima, il boicottaggio accademico. Guardate che le ricerche di carattere militare sono coperte da segreto sostanzialmente, non si conoscono, non si sa su che cosa, a volte hanno anche dei nomi apparentemente neutri, ma sono profondamente invece immerse e coinvolte in problematiche militari fondamentali, di programmazione militare, oltre che di materiale militare. Per quello che riguarda il materiale militare, credo che tutti abbiate sentito recentemente il contratto che è stato fatto con la Ermacchi per la fornitura di aerei cosiddetti di esercitazione, ma che in realtà sono aerei militari a tutti gli effetti, che possono essere anche convertiti, adattati per missioni militari. C'è stato non più tardi di un mese fa, il 13 di ottobre, una manifestazione a Varese, nella qualità dove ci aderma anche, insomma, contro questa cosa. Quindi il problema è vivo e bisogna tenete conto che questo contratto che la Macri ha fatto ha la contropartita, perché poi l'Italia comprerà da Israele materiale militare per una cifra equivalente, quindi è veramente una cooperazione a tutti gli effetti. D'altra parte Israele coopera anche con, ormai strettamente con la NATO, con l'Alleanza Atlantica, partecipa alle esercitazioni. Per quello che riguarda l'Italia, Israele, i caccia israeliani si esercitano in Sardegna, nel famoso poligono di tiro che è sotto, come dire, anche quello fa parte di campagne anche italiane, cerchiamo le basi per liberarci di queste. Ci sono anche delle azioni legali e delle un'avvertenza giuridica anche che riguarda il poligono di Quirra in Sardegna, ma adesso, a parte questo che verrebbe a dire divagare, gli israeliani si esercitano, e si esercitano per quelle missioni che dovrebbero poi eseguire in Iran se Israele deciderà, con via libera o meno degli Stati Uniti, di attaccare le impianti nucleari israeliani. Ma non più tardi di qualche giorno fa c'è stata un'altra esercitazione, perché ce ne sono moltissime. Antonio Mazzeo, che è un giornalista estremamente sensibile e aggiornato, ha appena postato un articolo che potete trovare facilmente, penso, in internet. È stata un'esercitazione ad Haifa, nel porto di Haifa, nelle acque antistanti, di sommozzatori palombari di sub per italo-israeliana, per esercitazione contro il terrorismo. Il terrorismo è sempre richiamato come un pretesto buono per tutti gli usi, no? Naturalmente sappiamo che dietro ci sono ben altre intenzioni. Le forniture militari, le cooperazioni militari di Israele chiaramente vanno ben oltre a quelle con l'Italia, e ce ne sono alcune che sono veramente fondamentali. Non so chi di voi sappia che la Germania nell'ultima decina d'anni ha, non si può dire venduto, perché ha praticamente ceduto a prezzi proprio di stracciati, uno addirittura regalato, credo, dei sommergibili a propulsione convenzionale, a propulsione diesel, ma estremamente moderni, fabbricati, costruiti in Germania, dotati di tutti i sistemi più moderni, e che sono stati appositamente adattati per essere armati di missili da crociera a testata nucleare. Quindi Israele a questo punto ha una forza nucleare basata in mare, praticamente indistruttibile, che è anche importante per, insomma, richiamerò brevemente un altro punto, un altro aspetto molto importante in cui Israele collabora con gli Stati Uniti, ma anche con l'Italia c'è anche una collaborazione, sono le difese contro gli attacchi dei missili. Addirittura Israele ha sistemi più moderni, uno addirittura lo sviluppa in collaborazione con gli Stati Uniti, e addirittura sta anche impiantando, o ha impiantato, adesso non so le ultime notizie, un sistema che addirittura dovrebbe intercettare i razzi che vengono lanciati dalla striscia di Gaza. Quindi insomma anche su questo terreno è all'avanguardia, è collegato con le grandi potenze e sulle tecnologie più moderne. Chiaramente l'arsenale nucleare è uno dei punti più di forza più grandi di Israele, perché è quello che, al di là della potenza militare convenzionale, che appunto, come abbiamo visto, può anche essere battuta, chiaramente il monopolio nucleare di Israele in tutto il Medio Oriente è fondamentale, e fa la differenza, e ha fatto la differenza in più di un'occasione, perché guardate che Israele ha usato la minaccia del ricorso alle armi nucleari in più di un'occasione, nel 1973 per la guerra del Kippur, in cui a un certo punto si è trovata a mal partito l'esercito israeliano, ha usato il ricatto dell'uso dell'arma nucleare per indurre gli Stati Uniti a un gigantesco ponte aereo con cui ha rifornito Israele di quelle armi che gli hanno consentito la controffensiva, per fortuna convenzionale. Un altro momento è stato durante la guerra del Golfo, quando lì l'Iraq lanciava quei pochi missili Scud nel territorio israeliano, e Israele ha minacciato che nel caso si trovasse, fosse trovato a mal partito, avrebbe fatto ricorso all'arma nucleare. Quindi Israele ha l'arma nucleare con l'intenzione di usarla, non con l'intenzione soltanto di deterrenza. E tenete conto che comunque anche la funzione di deterrenza, come parliamo sempre dell'illegalità di Israele, è contro il diritto internazionale, perché c'è un parere della Corte Internazionale di Giustizia del 1996 che ha stabilito che anche solo la minaccia dell'uso della politica di deterrenza delle armi nucleari è illegale e viola il diritto umanitario e il diritto internazionale. L'ultimo punto che voglio richiamare su questo aspetto, per non essere troppo lungo, è la questione che sappiamo che oggigiorno è proprio calda, rovente, del possibile attacco all'Iran. Ecco. Allora anche qui qualcuno l'ha detto, anche Giorgio Gallo lo richiamava nel primo intervento, che è una cosa di cui dobbiamo cercare di parlare con la gente, perché veramente è una mistificazione spaventosa. Oggigiorno la minaccia, il rischio di una guerra nucleare è più concreta che mai, molto più concreta che ai tempi della guerra fredda. Adesso non posso dettagliare questo argomento, ma oggigiorno le armi nucleari ci sono per essere usate, ma da parte di tutti, della Russia, degli Stati Uniti e ancora di più da Israele. Ma che il pericolo di una guerra nucleare venga da un paese che le armi nucleari non ce le ha, vi direi che è un argomento che a chiunque può essere spiegato per far capire che il punto non è quello, il pericolo non è l'Iran. E voglio soltanto portare questo argomento. Supponete che l'Iran si costruisca delle bombe nucleari, addirittura sapete che qualcuno ritiene, e Giorgio Gallo lo richiamava, che questo addirittura potrebbe essere positivo, perché riverberebbe, io naturalmente come antinuclearista e pacifista non posso essere d'accordo col fatto che ci sia un altro paese che accede alla arma nucleare, ma se anche l'Iran avesse 10, 20 testate nucleari non se ne farebbe nulla, perché non prendiamo le parole di Ahmadinejad, del presidente iraniano, come oro colato, a parte che spesso sono anche tradotti in maniera strumentale e non vogliono dire esattamente quello che ci vogliono fare credere. Ma se l'Iran un domani avesse anche testate nucleari e radesse al suolo il territorio di Israele, verrebbe poi cancellato dalla carta geografica, da una ritorsione di Israele, richiamavo i sommergibili nucleari armati di testate nucleari che sono indistruttibili. Quindi Israele non vuole che l'Iran si faccia la bomba, non lo voglio neanch'io, ma per altre ragioni, perché un domani l'Iran abbia la bomba, non può più venire attaccato, questo è il problema, ecco perché lo vuole attaccare prima. L'arma nucleare oggigiorno ai paesi che non ce l'hanno e che si sentono minacciati serve per questo, per dire adesso abbiamo l'arma nucleare, se ci attaccate noi poi vi facciamo una ritorsione nucleare, che chiaramente è indesiderabile per chiunque. Ecco, il rischio oggigiorno chiaramente è questo. Israele, trovandosi alle strette, sapete che ha già in due casi ha distrutto un reattore in Iraq nei primi anni 80, pochi anni fa ha fatto un altro attacco alla Siria. Guardate, un attacco in cui con metodi molto moderni sono stati silenziati i radar che avrebbero dovuto seguire gli aerei che eseguivano questo attacco. Questo vi dà anche un'idea di come tutti i mezzi ultramoderni di guerra Israele li possiede. Ho fatto una carrellata frettolosa e forse anche scoordinata, ma così volevo dare un quadro, spero che sia stato utile per l'informazione. Grazie.